carceri la denuncia di Antigone, sovraffollamento al 139%, 64.000 le persone detenute a fronte di 46.000 posti, un problema aggravato dalle politiche repressive del governo e il 60% di chi è in prigione passa l'intera giornata in cella senza attività che puntino al reinserimento sociale. La tentata strage di Modena, la procura avrebbe chiesto la convalida dell'arresto dell'uomo fermato, ma non l'aggravante terroristica o di odio razziale. La Lega però continua a parlare di Islam e di norme più stringenti sulla cittadinanza. Flottiglia, sono 10 le barche della missione non ancora intercettate dalla Marina israeliana. Nel giornale radio la testimonianza del deputato 5 Stelle Caro Tenuto: ci stiamo dividendo per le condizioni meteo e per rendere più difficile bloccarci. Nella sua ultima proposta agli Stati Uniti, l'Iran avrebbe chiesto ancora la rimozione delle sanzioni e del blocco ai suoi porti. Per ora la ripresa della guerra è stata sospesa. Trump ha parlato nuovamente di accordo vicino. In Libano le vittime per gli attacchi israeliani sono più di 3.000, nonostante sulla carta sia in vigore una tregua. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. Stamattina l'Associazione Antigone ha presentato il suo rapporto annuale sulle carceri. Al centro dell'attenzione il tema del sovraffollamento, aggravato dalle politiche repressive del governo. Susanna Marietti è la coordinatrice nazionale di Antigone.
Oramai la situazione è diventata ingestibile ed allarmante. Siamo arrivati a 64.500 detenuti. Ci avviciniamo pericolosamente ai numeri che ci valsero la condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Il tasso di affollamento è quasi al 140% su base nazionale. Questo significa che, avendo una disomogeneità nel territorio italiano, abbiamo istituti che stanno sopra il 200% e ben 73 carceri stanno sopra il 150% di affollamento. Abbiamo solo 22 carceri che non sono sovraffollate in tutta Italia. Il governo continua a parlare di un piano carceri così dei sogni, ma la verità è che da quando il governo Meloni è in carica si sono persi 530 posti. Noi non crediamo in ogni caso che questa possa mai essere la soluzione, perché costruire nuove carceri non lo è, bisogna usarle meno. Questo governo ha introdotto 55 nuovi reati e 60 nuove aggravanti. Se sommiamo i massimi edittali, 400 anni di carcere aggiuntivi. Intanto il carcere continua ad aver perso completamente la propria vocazione di riabilitazione sociale. Solo il 40% delle persone attualmente detenute è alla prima carcerazione.
Tra gli altri dati contenuti nel rapporto, quello dei suicidi nei penitenziari, 24 d'inizio anno, l'aumento dell'età media delle persone detenute, oggi quelle sopra i 50 anni sono quasi il 30%, ma anche quello dei giovanissimi, anche se in percentuale restano pochi, quelli tra i 18 e i 20 anni sono l'1,6%, un terzo in più rispetto al 2021. Il titolo del rapporto di quest'anno è Tutto chiuso. Sentiamo ancora Susanna Marietti.
Il 60% delle persone detenute vive in un regime chiuso, ovvero vive chiuso in cella dalla mattina alla sera, esce giusto per le ore d'aria previste dalla legge. Non ha alcun impegno in attività minimamente significative per il momento del rilascio. Quando questo governo è entrato in carica erano il 20% i detenuti che vivevano in un regime chiuso, tipo quello del 41 bis o dell'alta sicurezza. Quindi dal 20% siamo passati a oltre il 60%. Insomma, una debacle totale di un sistema che sarà difficile recuperare.
La tentata strage di Modena, secondo l'avvocato dell'uomo che ha investito e ferito un gruppo di persone, stamattina la procura ha chiesto la convalida dell'arresto, ma non l'aggravante terroristica o di odio razziale, e nemmeno la premeditazione. Il 31enne non avrebbe risposto alle domande del giudice, ma avrebbe fornito i codici di sblocco del suo cellulare, collaborando da questo punto di vista con le indagini. Al momento il movente più probabile resta quello dei problemi psichiatrici, nonostante a livello politico la Lega insista di fatto sulle origini marocchine della famiglia dell'uomo e sulle norme per il riconoscimento della cittadinanza. A partire da quello che è successo a Modena, questo pomeriggio ci sarà un dibattito al Parlamento europeo, che ha approvato una mozione di Fratelli d'Italia per discutere della protezione degli spazi pubblici, bocciata invece una proposta leghista che parlava di islamismo e appunto di cittadinanza. E a proposito della Lega, una notizia di poco fa: la deputata del partito Laura Ravetto ha deciso di lasciarlo e di passare al partito di Vannacci, Futuro Nazionale. Si tratta della dirigente leghista di più alto livello a prendere questa decisione da quando lo stesso generale se n'è andato per fondare il proprio partito. A sud di Cipro sono 41 le barche della flottiglia bloccate da ieri dall'esercito israeliano, secondo il sito ufficiale della missione, che parla di una decina di mezzi ancora in navigazione autonoma, centinaia le persone sequestrate sulle navi fermate finora, da capire se saranno portate in Israele o se saranno fatte sbarcare altrove. Tra le persone che non sono state ancora bloccate c'è il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto. Questo è quello che ci ha raccontato poco fa.
Al momento 3 imbarcazioni stanno continuando la rotta sud-est verso Gaza, mentre altre 7 stanno andando in direzione sud-sud-est, più verso l'Egitto. Questo anche perché si approssima un temporale che potrebbe vederci coinvolti. Potremmo avere bisogno di una rada alla quale ancorare per affrontare al meglio il temporale. In questo modo noi, in qualche modo, allargando il fronte, rendiamo anche un po' più complicata la vita a chi volesse intercettarci, evidentemente.
Nel complesso le persone di nazionalità italiana coinvolte nella missione sono alcune decine. Il governo Meloni finora si è limitato a chiedere la liberazione di quelle che sono state sequestrate, mentre dalle opposizioni arrivano pressioni perché faccia di più. Ieri in decine di città italiane c'erano state manifestazioni a sostegno della flottiglia attaccata, come quella dello scorso autunno, ma con un'ulteriore escalation a partire dal blocco di una parte delle barche avvenuto già a fine aprile al largo della Grecia. Sentiamo Maria Elena Delia, portavoce italiana della flottiglia.
È evidente che il governo israeliano abbia deciso di alzare ulteriormente l'asticella dell'impunità. Prima, davanti a Creta, nella notte tra il 29 e il 30 aprile, in acque internazionali europee sostanzialmente, la seconda escalation è quella che abbiamo visto ieri, e cioè in pieno giorno, non avevano mai attaccato alla luce del sole. Questo è un messaggio molto chiaro anche politicamente. Israele non ha nemmeno più la paura, il timore, la remora di apparire su tutti i media chiaramente mentre commette un crimine. Un messaggio chiarissimo, il messaggio è: possiamo fare tutto quello che vogliamo, e se fosse stato qualunque altro governo a fare quello che sta facendo Israele, sarebbe crollato d'indignazione l'Unione Europea, il Parlamento, saremmo tutti qui a chiederci come punirli, come sanzionarli. Invece con Israele assolutamente il nulla.
E a Gaza intanto anche negli ultimi giorni ci sono stati diversi attacchi israeliani con parecchie vittime. Il processo di pace tanto sponsorizzato da Trump è praticamente fermo e il quadro umanitario rimane drammatico. Sara Salvigna è un'infermiera di Emergency che lavora nella striscia.
La situazione a Gaza rimane ancora drammatica. Gli attacchi continuano a esserci quotidianamente e questo comporta quindi morti e feriti. Gli aiuti arrivano col contagocce. È molto difficile comunque poter continuare a lavorare perché la carenza di farmaci c'è ancora. Nella striscia l'80% dell'acqua è contaminata, non tutti riescono a raggiungere i punti di distribuzione. Inoltre questo è un paese che ha vissuto una carestia di proporzioni penso inimmaginabili, ed è un po' la paura di tutti i Gazawi attualmente, quella proprio di ripiombare in un'altra carestia. Perché il cibo che entra comunque è insufficiente, soprattutto la qualità del cibo che entra è insufficiente e i prezzi sono altissimi. Basti pensare che per esempio un pollo è arrivato a costare dai 50 ai 100 dollari nelle scorse settimane.
Nella sua ultima proposta agli Stati Uniti, l'Iran avrebbe chiesto nuovamente la rimozione delle sanzioni e del blocco ai suoi porti sul Golfo Persico, l'ha detto il Ministero degli Esteri di Teheran. Oggi rischiava di essere la giornata della ripresa dei raid americani e israeliani, ma ieri sera Trump ha annunciato che per ora la ripresa della guerra è stata sospesa. In studio Emanuele Valenti.
Sì, Trump ha parlato di un negoziato che presto dovrebbe produrre un ottimo accordo per gli Stati Uniti con l'Iran, che rinuncerà per sempre all'arma atomica. Lo abbiamo sentito anche altre volte. presidente americano ha detto anche di avere ricevuto parecchie pressioni in questa direzione da parte dei paesi del Golfo, che sappiamo essere quelli che stanno pagando con l'Iran il prezzo più alto per questa guerra, proprio a causa degli attacchi da parte di Teheran. Ieri, oltretutto, sappiamo esserci stata una telefonata tra i ministri degli esteri di Iran e Arabia Saudita. La guerra di Stati Uniti e Israele è arrivata nel momento storico nel quale probabilmente i rapporti tra Iran e paesi arabi del Golfo erano nel loro momento migliore, con il minor grado di conflittualità di sempre. Non è ancora chiaro se alla Casa Bianca oggi si riuniranno lo stesso i consiglieri per la sicurezza nazionale, era stato annunciato ieri da alcuni media americani, ma in ogni caso, come dicevi tu Andrea, Trump ha sospeso per ora la ripresa della guerra, che stando alle sue stesse parole avrebbe potuto essere proprio oggi. Difficile ipotizzare come possa svilupparsi ora il negoziato indiretto, mediato sempre dal Pakistan, anche perché, stando alle dichiarazioni ufficiali o a quello che scrivono i media da una parte e dall'altra, le posizioni sono sempre lontane. La trattativa si deciderà, probabilmente sappiamo, sul nucleare. Teheran infine chiede anche un cessate il fuoco definitivo in Libano, dove le vittime degli attacchi israeliani hanno superato in queste ore le 3.000 unità. Andrea.
Grazie Emanuele. L'OMS ha espresso preoccupazione per la rapidità con la quale l'Ebola si sta diffondendo nella Repubblica Democratica del Congo. Gli ultimi dati delle autorità locali parlano di 131 morti, oltre 500 casi sospetti, diversi casi nei centri urbani, a partire da Goma, nell'est del paese, e anche a Kampala, nel vicino Uganda. Chiara Montalde, un'infettivologa di Medici Senza Frontiere, che ha lavorato a lungo nel paese africano.
È molto complesso, in particolare è complesso lavorare nella zona est del paese, che è quella teatro dell'attuale epidemia, perché la zona est, che comprende soprattutto il Nord Kivu e l'Ituri, sono le regioni anche più instabili politicamente, che da più di 20 anni vedono un conflitto cronico presente. È una regione dove ci sono tantissimi gruppi armati, negli ultimi 2 anni in particolare l'M23, che è uno dei gruppi armati che ora ha preso il controllo del Nord Kivu. Quindi questa zona è una delle zone più complesse del Congo dove lavorare. Alla paura e alla difficoltà oggettive di gestire comunque un'epidemia di Ebola si vanno ad aggiungere tutte le complicazioni del conflitto, che rendono più difficile per noi lavorare, per le persone muoversi, per le persone accedere ai servizi sanitari o semplicemente fidarsi dei servizi sanitari. Nelle situazioni di conflitto è facile strumentalizzare anche le malattie, soprattutto le malattie che fanno paura, come quelle come Ebola, che spesso non vengono credute o vengono strumentalizzate da una delle parti del conflitto, e allora molte persone pensano che la malattia non esista o che sia stata portata da una o dall'altra parte del conflitto. Insomma, è proprio molto difficile anche da un punto di vista di accettazione della malattia, di fiducia delle persone rispetto ai sistemi sanitari, che comunque fanno parte nella percezione delle persone del governo.
Adesso andiamo in Francia per lo scontro tra il mondo del cinema e il magnate dell'editoria Vincent Bolloré. Il servizio da Parigi.
La battaglia culturale divampa in Francia tra il magnate dei media dell'editoria Vincent Bolloré, il suo progetto di civilizzazione nazional-cattolico reazionario, e la gauche, che sia radicale popolare o più social-liberale borghese. E se la battaglia è culturale, il Festival di Cannes, vetrina del cinema d'autore francese mondiale, diventa necessariamente una linea di fronte. Prima il manifesto contro l'influenza di Bolloré, proprietario tra l'altro di Canal Plus, il primo produttore di cinema in Francia e in Europa, sottoscritto ad oggi da più di 1.000 professionisti del cinema. Poi ieri la risposta implacabile del presidente di Canal Plus, Maxime Sada, che annuncia che il suo gruppo non lavorerà più con chi ha firmato il manifesto. Punizione immediata per i ribelli e minaccia frontale a chi volesse raggiungerli nella resistenza. Braccio di ferro con Bolloré, Cannes in nervi tesi, titola questa mattina Libération in prima pagina. Dopo le rappresaglie di Canal Plus contro i firmatari del manifesto anti-Bolloré, il settore del cinema in fibrillazione, uscì tra resistenza e prudenza, scrive il quotidiano. L'Humanité, lo storico quotidiano comunista, titola tutta pagina l'OPA, offerta pubblica di acquisto di Bolloré sul nostro immaginario, ricordando la lezione di Antonio Gramsci: la battaglia culturale è battaglia ideologica e politica. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Stamattina il Presidente della Repubblica Mattarella ha diffuso una lunga dichiarazione sui 10 anni dalla morte di Marco Pannella, ricordando le battaglie politiche del leader radicale, dagli scioperi della fame, della sete, fino alle campagne referendarie che, dice il capo dello Stato, hanno rappresentato svolte nella vita sociale. Mattarella ha parlato di una personalità politica che ha impresso un segno nella storia della Repubblica e che lascia un'eredità che riserva valori anche a chi non ha condiviso tutte le sue battaglie, dice il Presidente della Repubblica. Andrea Monti in studio, Emanuele Valenti in redazione per questo giornale radio, la prossima edizione alle 15.30.